E unendomi a quanto il fratello Gino diceva poco fa, mi sento di affermare con forza la verità secondo la quale siamo tutti sulla stessa barca e quindi nessuno può sentirsi escluso, soltanto poi e soprattutto quando poi ci troviamo di fronte ad un tema come quello dell'ipocrisia, una pratica così universalmente disprezzata, ma così purtroppo di cui si rimane facilmente contagiati. Credo che valga la pena l'appello ad esaminarsi davanti al Signore a livello personale. Una cura efficace contro l'ipocrisia, il sommo medico, il gran medico, è capace non soltanto di diagnosticare quello che possono essere certe patologie presenti all'interno di un individuo, ma è tale anche perché è capace di poter diagnosticare la cura. Grazie al Signore che non soltanto ci presenta le tante patologie che noi ereditiamo ancora e con cui conviviamo in una natura corrotta, contaminata dal peccato, ma grazie al Signore che ci permette, da un lato, di poter vedere anche la via d'uscita e dall'altro lato anche la possibilità di essere supportati col suo aiuto per poter davvero poi percorrere questa cura. Perché potremmo ricevere le migliori prescrizioni di questo mondo, però se poi manca il desiderio, la volontà di volersi umiliare davanti a Dio, riconoscersi bisognoso di essere guarito, è chiaro che poi diventa tutto complicato. Ma il Signore, ecco, anche in queste esortazioni che presenta a questa folla, guarda proprio questo obiettivo di, appunto, guardatevi da questo lievito dei farisei che è ipocrisia. E lo stiamo, diciamo così, analizzando, stiamo analizzando questa patologia all'interno del contesto di Luca, capitolo 12, che vi invito ad aprire a beneficio ovviamente di fratelli che non sono stati presenti le volte precedenti, come Salvatore. Ovviamente è impossibile pensare di fare un riassunto. Grazie a Dio che ci sono le registrazioni, che sono di grande supporto, anche se ovviamente dobbiamo anche ammettere che in presenza è tutta un'altra cosa, però in mancanza di questo, grazie al Signore che ci dona questi supporti tecnologici. E abbiamo visto, se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo intrapreso adesso questo percorso di cura, il cui primo step, presentato da parte del Signore, si lega ad una verità inconfutabile. E cioè la verità che abbiamo letto nel versetto secondo, che noi leggeremo ancora: ma non c'è niente di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto, perché tutto quello che avete detto nelle tenebre sarà udito nella luce, e quello che avete detto all'orecchio nelle stanze interne sarà proclamato sui tetti. Quindi abbiamo visto come questo secondo capitolo possiamo considerarlo come il primo step di questa cura terapeutica prescritta dal Signor Gesù, ed evidenzia una verità inconfutabile e incontrovertibile, secondo la quale il tempo e la verità, anche se non sempre hanno lo stesso passo e lo stesso ritmo, alla fine si incroceranno inevitabilmente. E quindi abbiamo visto che tutto quello che è nel segreto verrà fatto sia nella sua accezione negativa, ma anche nella sua accezione positiva, grazie a Dio, verrà e si trova, verrà confrontato con quello che sarà poi messo alla luce del sole. Non sempre le situazioni negative, così come le situazioni positive, vengono automaticamente, emergono automaticamente, ma noi sappiamo all'interno della scrittura che alla fine, prima o poi, tutto passerà attraverso lo scanner di Dio, il quale farà, come sappiamo, emergere tutto ciò che è stato fatto in bene e male. Quindi la prima cura terapeutica prevede questa onniscienza e il fatto che la verità, anche se al momento sembra essere soffocata, e emergerà. Magari gli uomini faranno in modo di poter insabbiare, occultare, ma il Signore, nel giusto tempo e comunque davanti a Lui, farà emergere. Quindi nessuna tecnica, fratelli, di insabbiamento, nessuna tecnica di, diciamo così, di occultamento potrà mai reggere di fronte allo scanner di Dio. Questa è una verità che incute sia porta, dovrebbe incutere sia timore, ma anche serenità, sapere che quando facciamo un gesto alla gloria di Dio, anche se veniamo disprezzati dagli uomini, sappiamo che il Signore non lo dimentica, e questa è una verità di grande incoraggiamento. Adesso passiamo alla seconda, diciamo così, al secondo step curativo che il Signore presenta. E fratelli, dico questo magari poi, visto che il tempo incomincia poi a scorrere, lo vedremo anche le prossime volte. Questo testo che lo stiamo indirizzando all'interno di questo filone legato alla cura terapeutica che il Signor Gesù prescrive contro l'ipocrisia, in realtà si trasformerà, io spero che l'abbiate letto nei vostri casi, così avete avuto modo di poter familiarizzare, ma comunque lo vedremo con l'aiuto del Signore cammin facendo, si trasforma, fratelli, questo testo non soltanto come una grande cura contro l'ipocrisia, ma farà emergere, fratelli, si trasformerà in un compendio teologico dottrinale di fondamentale importanza. Perché se abbiamo letto i primi 12 versetti, scopriamo come all'interno di questo discorso del Signor Gesù si emergerà la pienezza della competenza trina del Signore, di Dio. Vedremo la figura del Padre, vedremo il Signor Gesù citerà anche la figura del Figlio dell'Uomo, di Lui stesso, e la figura dello Spirito Santo. E questo ci insegna qualcosa di importante, che per curare questa patologia c'è bisogno di sviluppare e crescere nella piena conoscenza di Dio. E quando parliamo della piena conoscenza di Dio, fratelli, non stiamo parlando di una conoscenza intellettuale, mnemonica e nozionistica, ma stiamo parlando di uno sviluppo di una relazione profonda con le tre persone che appartengono alla categoria della Deità. E il dogma della Trinità, fratelli, o Triunità, non è semplicemente un dogma che è stato formulato all'interno di un concilio di Nicea circa 300 anni dopo Cristo, giusto per mettere su carta qualcosa di vago, ma ha un contenuto straordinario di impatto nella vita di coloro che veramente hanno esercitato una fede sincera. Perché conoscere Dio non significa conoscere qualcosa di vago, ma stringere una relazione intima, profonda, con queste tre persone. E questo rappresenta un fondamento della nostra fede sincera, su cui è stata riposta appunto la nostra fiducia, ma diventa anche la fede che ti permette di poter, diciamo così, proteggerti da tante forme di patologia, tra cui l'ipocrisia. Se io non ho una relazione chiara con Dio nella persona del Padre, se io non ho e non coltivo una relazione con Dio nella persona del Figlio, se io non coltivo una relazione con Dio nella persona dello Spirito Santo, il nostro concetto di Dio, la nostra conoscenza di Dio sarà tutto abbastanza vaga. E questo testo, questi versetti che ci presenta il Signor Gesù, questo discorso sontuoso, vediamo che Gesù chiama in causa le tre persone della Trinità. Questo che cosa significa? Che o veniamo rapiti all'interno di questa conoscenza, o altrimenti, se pensiamo di avere un rapporto vago e astratto con Dio, rischia tutto di essere maledettamente complicato. E tanti passaggi del Nuovo Testamento evidenziano questi, sono dei passaggi che evidenziano l'aspetto della triunità di Dio, perché all'interno della salvezza, ma anche all'interno del cammino, tutta la Trinità e tutta la triunità è all'opera per portare avanti questo piano straordinario di salvezza. E lo vedremo. Versetto 4. Allora, quindi, secondo step. Ma voi che siete miei amici, io dico, non temete quelli che uccidono il corpo, ma oltre a questo non possono fare di più. Io vi mostrerò chi dovete temere. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, vi dico, temete lui. 5 passeri non si vendono per 2 soldi, eppure non uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Fermiamoci qui. La seconda cura, prescritta dal Signor Gesù, sembra rafforzare una verità che abbiamo scandito la volta scorsa. Qualcuno potrebbe chiedersi, visto che non era presente, che nesso ci può essere tra la paura e l'ipocrisia. E noi abbiamo dimostrato, attraverso il caso storico di Pietro, come in realtà la paura, l'insicurezza diventa un terreno fertile nel quale la patologia dell'ipocrisia riesce a diramare le proprie radici. Perché quando noi ci sentiamo impauriti, quando noi ci sentiamo insicuri, come vi ricordate Pietro a motivo del timore dei giudei, si incominciò a separare, a distaccare dai credenti di Antiochia che erano provenienti dal paganesimo, ad un certo punto che cosa segnala la scrittura? Questo a motivo del timore dei giudei. E quindi ulteriormente questa verità, paura, timore, uguale, terreno, fertile perché l'ipocrisia possa davvero prendere piede, è un connubio molto molto stretto. Perché Gesù sta facendo appello a questa grande verità, non temere, mentre prima dice guardatevi dal lievito dell'ipocrisia? Perché il sistema degli apparati forti presenti in Giudea e in tutto Israele, formato dai capi, sacerdoti, farisei e scribi, avevano alzato il livello di ostilità nei confronti del Signor Gesù e avevano creato un clima di grande scontro e di grande terrore nei confronti delle persone che si fossero messe in mente di seguire il Signore. C'era un clima, e noi sappiamo, fratelli, che una delle tattiche più efficaci per manipolare le persone, sapete qual è? La tattica di creare un clima di terrore. Che cosa ci ricorda il testo nel libro dei Proverbi? Che la paura è una trappola per l'uomo, ma chi confida del Signore sarà sicuro. Allora, uno degli stratagemmi con cui un sistema politico, un sistema giudiziario, un sistema governativo a tutti i livelli, e ahimè anche un sistema religioso falso, usano spesso e percorrono la strada della influenza della popolazione attraverso una strategia. Sapete qual è la strategia? Si chiama strategia del terrore. E quando noi siamo influenzati dalla strategia del terrore, fateci caso, noi perdiamo di vista la franchezza, perdiamo di vista quella salda fiducia e incominciamo ad essere catturati e ci spostiamo verso i poteri forti. È corretto? È una disamina corretta? Perché anche durante gli ultimi anni che abbiamo vissuto, al di là delle situazioni effettivamente gravi che si emergevano, c'è stato però continuamente un borbandamento a livello mediatico, a livello di politico, a livello anche tante volte di un pronto molto alla recrudescenza e al terrore. Perché, e anche adesso attraverso altre situazioni, perché tutto questo crea un disagio mentale nella popolazione che perde di vista la centralità di quello che poi è anche la realtà. La paura, il condizionamento, la strategia del terrore e della paura sono strumenti efficaci, fratelli, in un mondo governato dal principe che è Satana, per tenere ingabbiate le persone. E visto che per questo apparato, ok, Gesù era un grande avversario, chi doveva e prendeva la decisione di seguire Cristo, questo lo vedremo la prossima volta, diventava soggetto a forti influenze. E quindi, pur avendo capito il messaggio, si trincerà dietro alla paura, all'ipocrisia. Per capire bene e capire nel contesto che cosa si muove, leggiamo soltanto un testo che ci darà proprio, fratelli, la percezione forte di quello che accadeva. Giovanni, capitolo 12, anche qui c'è dopo l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, annuncia la sua crocifissione, dopo poi riprende un testo di Isaia per dire egli ha accecato i loro cuori, indurito i loro cuori affinché non vedono con i loro occhi, non comprendono il loro cuore. A un certo punto che cosa vediamo? Versetto 42, guardate, Ciononostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano, per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferivano la gloria degli uomini alla gloria di Dio. C'è un versetto che in maniera più sintetica non riesce a fotografare la realtà di quel tempo, Stefano? Credo che non ci sia bisogno di ulteriori spiegazioni, no? C'è un condizionamento ambientale di forte impatto, la strategia di terrore si sta sempre di più intensificando, c'erano addirittura dei capi che riconoscevano che Gesù era il Messia, ma non si esponevano. Perché? Perché lì l'ipocrisia stava prendendo piede a motivo della paura. Perché l'ipocrisia prendeva piede? Perché si amava la gloria degli uomini più della gloria di Dio. È una tragedia grossa questa. Allora, fratelli, se è vero che questo versetto ci spiega lo scenario nel quale si sta manifestando e sta emergendo la situazione spirituale dell'epoca, ecco che Gesù, adesso queste parole acquistano un valore significativo diverso. Gesù che cosa dice all'interno di questo sermone, all'interno di questo discorso? Guardatevi dal lievito dei farisei che è ipocrisia. Allora adesso capiamo perché Gesù affermi: non temete quelli che uccidono il corpo e non possono fare più di questo, ma io vi mostrerò chi dovete temere. Allora qual è la seconda cura terapeutica prescritta da Gesù? Non avere paura, o meglio, avere paura, avere timore, ma nei confronti di chi? Non degli uomini, ma di Dio. Affermando una dichiarazione solenne e importante, che ci trae luogo anche a delle specifiche che spero che riusciamo a chiudere, almeno questa parte. L'uomo che cosa può fare? Fino a che punto può arrivare nei confronti di chi davvero teme il Signore? Fino a che punto Michele può arrivare? A uccidere una persona. E noi sappiamo che questo è successo all'interno della storia biblica e sappiamo che questo succede anche purtroppo in tanti paesi dove è oggetto di persecuzione. Tuttavia, dice il Signore, possono arrivare fino a un certo punto. E quindi proietta la nostra speranza verso qualcosa di dopo. Non abbiate paura verso coloro che possono arrivare fino all'uccisione del corpo, ma non possono arrivare oltre. Ma io vi mostrerò chi dovete temere. Un'autorità ancora superiore. Colui cioè che oltre ad uccidere il corpo è capace di gettare nella Geenna. Chi è costui che ha questa autorità? Alcuni affermano che dicono che sia Satana. È una grossa eresia, perché l'autorità assoluta non è Satana, ma l'autorità assoluta è Dio. E come vedremo, anche Satana dovrà essere sottomesso e verrà lui stesso gettato in quello che è il luogo che Gesù chiama Geenna e che vedremo tra poco. Avere la consapevolezza, Mario, di sapere che quello che può succedermi non è l'atto finale, perché non potrà mai l'uomo uccidere l'anima di una persona, perché questo è nel potere di Dio. Che cosa dovrebbe provocare nella nostra vita? Signore, gli uomini possono suscitarmi paura, ma io desidero temerti, perché so che tu hai l'autorità assoluta e tu hai la parola finale su tutto e su tutti. Ecco la cura terapeutica prescritta dal Signor Gesù. Se è vero che soltanto uno ha il potere non soltanto di uccidere, ma di gettare l'anima nel potere, nel luogo della Geenna, e allora chi vogliamo temere? Allora quei capi che avevano creduto nel Signore, ma non si esponevano, che cosa potremmo dirgli? Che cosa potrei dirmi, dire a me stesso: Paolo, perché hai paura degli uomini? Quando c'è un livello ancora più alto. E entrare in questa visione ci permetterà di preoccuparci non dell'apparenza, ma di un santo e vero, una vera relazione basata sul timore di Dio. Molti si trovano di fronte a questo passaggio biblico e hanno una grossa difficoltà, perché secondo il pensiero romantico su Dio si immagina che Dio non sia capace, in base al suo amore, di uccidere le persone. Ma questo, fratelli, è soltanto un'idea molto romantica di Dio. E io voglio sottolineare una cosa a beneficio di chi non ha ancora accettato il Signore. Questa è una cosa importante. Il fatto che io non capisca in che condizione posso andarmi a ritrovare un giorno è la più grande tragedia. Vedete, spesso ascolto delle testimonianze, le sto ascoltando spesso anche tramite, ovviamente, i molti canali multimediali, e io vedo che una costante delle testimonianze degli ultimi tempi, senza voler denigrare e mettere in dubbio, poi il Signore conosce i cuori, sono sempre incentrate sull'idea di una conoscenza, di essere giunti alla conversione perché il Signore ha risposto a delle guarigioni, fornendo guarigioni nella vita di una persona. Fratelli, sto ascoltando spesso questo e vedo che comunque c'è anche una generazione giovanile che su questa scia sta sempre di più avvicinando al Signore. Io spero che veramente siano scelte serie. Io quello che sto ormai ascoltando di rado, anzi quasi mai, è prendere atto di una scelta di conversione perché Dio ha mostrato davanti a quella persona un luogo nel quale lui era destinato. Perché noi abbiamo un'idea romantica di Dio, ma con le idee romantiche di Dio, con tutto il rispetto parlando, non se ne viene fuori dalla propria condizione. Noi abbiamo bisogno di maturare un'idea realistica di Dio. E la Scrittura ci presenta un Dio che è un Dio d'amore, un Dio misericordioso e compassionevole, ma anche un Dio con il quale si arriverà alla resa dei conti e ucciderà le persone ed ucciderà anche le anime gettandole all'interno di un luogo che Gesù parla e chiama Geenna. Vi siete mai chiesti perché Gesù utilizza questo termine Geenna? Perché? Perché voglio prendermi, si può prendere 5 minuti in più? Perché il discorso, fratelli, è che quando vi trovate anche a parlare con delle dottrine eretiche o delle organizzazioni che si poggiano su dottrine eretiche, loro credono che sia impossibile conciliare l'amore di Dio con un luogo di tormento permanente. E si preferisce la scappatoia della teoria distruzionista. Sapete che cos'è questa teoria? L'idea cioè che gli empi saranno distrutti completamente, ma è impensabile che possano vivere permanentemente in un luogo di sofferenza tremenda. E affermano una cosa, una questione terminologica. La Bibbia non riporta mai la parola inferno. La parola inferno. Secondo voi è vero? La parola inferno? Certamente, la Bibbia non riporta la parola inferno. Non riporta la parola inferno, è vero? È una traduzione che viene dal latino, mi insegni, che significa inferi. Ma fratelli, se giochiamo all'aspetto terminologico, credo che dovremmo poi porci la domanda, provare per credere. E credo che è meglio che non proviamo a credere. La Scrittura, fratelli, anche se non riporta quello che noi comunemente definiamo come concetto, come terminologia inferno, in realtà ci parla e come di un luogo metafisico reale nel quale queste persone e coloro che sono empi e coloro che rifiutano la grazia di Dio saranno gettate. Non è una questione terminologica, è una questione, scusate, di sostanza. Venite con me in Matteo, capitolo 25. È un contesto nel quale il Signore verrà per giudicare le nazioni. Quindi, quando qualcuno vi verrà a dire, ci verrà a dire, ma la Bibbia non dice che c'è la parola inferno. Ah sì, è di estrazione latina, certo, ma questo non significa che non esista un luogo. Ben preparato. Versetto 41. Allora dirà a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti nel fuoco eterno. Guardate, preparati per il diavolo e per i suoi angeli. Quindi ci parla di un luogo ben chiaro. E se, per ironia della sorte, stiamo trattando dell'ipocrisia, leggeste la pagina precedente, capitolo 24, versetto 51, dice, e lo farà punire a colpi di flagello e gli assegnerà la sorte di chi? Degli ipocriti, nemmeno a fare apposta, vedete? Lì sarà il pianto e lo stridor di denti. Quindi che cosa vediamo? Che questo termine che Gesù utilizza, Geenna, perché viene utilizzato anziché di luogo di stridor di denti? Perché la Geenna, il suo nome, deriva dal fatto, è una traslitterazione di una parola ebraica che fa riferimento a Gehimon, cioè alla valle di Imon, una valle che è localizzata nel sud-ovest di Gerusalemme e che nel secondo cronaca, capitolo 28, emerge per il fatto che un re malvagio, Agaz, addirittura offriva figli in questa valle, li bruciava vivi e offriva degli incensi nei confronti degli idoli dedicati a Dio Moloch. Questa valle, se noi leggessimo anche Geremia capitolo 19, diventa simbolo di una valle di massacro e si trasforma nel continuo, nei secoli, nella mente dell'israelita come un grande immondezzaio. È una valle che diventa una discarica a cielo aperto, dove andavano lì a buttare non soltanto l'immondizia, ma anche i cadaveri e le carcasse di animali. Quindi, nella mente del giudeo e dell'israelita, quando Gesù parlava di Geenna, e voi troverete per circa 10-11 volte questo termine nei Vangeli, la Geenna, nella mente del giudeo, che cosa simboleggiava? Una valle e un immondezzaio a cielo aperto. Ma è un modo come altro, fratelli, per spiegare che c'è un luogo di eterno dove il fuoco continuamente si era acceso per bruciare tutti questi cadaveri 24 ore su 24. Quindi diventa un'immagine per spiegare che cosa sia poi questo luogo di tormento. Chiudo con Apocalisse, così chiudiamo il cerchio. Altro che inferno non esiste. Altro che l'inferno non esiste. Oggi questo luogo è vuoto, ok? Oggi questo vuoto è vuoto. I primi soggetti che entreranno in questo luogo, versetto 20 del capitolo 19, ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adorarono la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. È una questione terminologica, fratelli. Non c'è la parola inferno, ma credo che se ci fermassimo solo alla etimologia saremmo ben lontani. Come si esiste? Versetto 10, ecco il diavolo. Un'autorità, ma sempre sottoposto all'unica assoluta autorità, che è Dio, versetto 10, capitolo 20, e il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati per quanto? Giorni e notte, nei secoli dei secoli. Termine, versetto 15, e se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Allora mi sembra un po' chiara che qui altro che terminologie, qui c'è una realtà. E Gesù dice: non temete quelli che possono uccidere il corpo, ma temete colui che non soltanto può uccidere il corpo, ma gettare l'anima nella Geenna. È una bella cura terapeutica per combattere l'ipocrisia o no? Io credo proprio di sì, che possiamo davvero ringraziare il Signore, scusate, ringraziare il Signore, e possiamo davvero, di paura, ringraziare il Signore e possiamo davvero custodire, fratelli, questa cura terapeutica. Questo, e poi vedremo se Dio vuole la prossima volta. Amen.
Amen.
Possiamo passare un tempo in preghiera? Mi raccomando sempre ai fratelli di essere brevi.